RadyJoe.it e la storia continua. Il castello di Milano durante il periodo napoleonico e la restaurazione austriaca. E siamo giunti all'epoca napoleonica. Il generale Bonaparte, con un esercito di 50.000 combattenti male equipaggiati ma fiduciosi nella vittoria, muoveva nell'aprile del 1796 contro gli austro-sardi e, vinti i piemontesi a Montenotte, a Millesimo e a Mondovì, concludeva la pace a Cherasco, per la quale la Savoia e la contea di Nizza venivano cedute alla Francia. Poi, durante l'armistizio, passava il Po a Piacenza e, vinti gli austriaci a Codogno e a Lodi, entrava a Milano il 15 maggio, proclamando la libertà e l'uguaglianza e accolto festosamente. Dopo il 29 giugno 1796, alla resa dei croati che lo presidiavano, i giacobini e i milanesi, spinti dalla loro inconsulta mania di volere scimmiotare gli eccessi rivoluzionari, decretarono la distruzione del castello sforzesco. I municipalisti si affrettarono a promuovere una sottoscrizione allo scopo di raccogliere i fondi necessari per la imponente demolizione, ma la sottoscrizione fallì. Solo qualche anno dopo, Napoleone, con l'idea di demolire tutto e costruire il Foro Bonaparte con edifici in stile romano, cominciò ad abbattere le fortificazioni spagnole. Per la sua ispirazione fiorì il progetto Antolini, basato sulla demolizione completa del castello, prevista dalla legge 30 Nevoso anno nono, che poi è 1802, per innalzare al suo posto un grandioso edificio celebrativo, cinto da un'ampia corona di colonnati e monumenti. Scuole e terme, teatro, borsa, dogana, museo, Pantheon e altri luoghi pubblici. Era un'idea superba, una concezione imperiale che si spense col tramonto della stella napoleonica. Il castello, dopo la caduta di Napoleone, fu occupato dagli austriaci, che lo adibirono a caserma e ne fecero la base principale per tenere in soggezione tutta la città. Ma durante le cinque giornate, esso dimostrò di essere incapace a offendere o tenere in obbedienza il popolo insorto. Infatti i cittadini, fortificatesi in altri punti di Milano, irraggiungibili dalle sue artiglierie, resero vana questa minaccia e così venne abbandonato dalle truppe austriache. Al loro ritorno, alcuni mesi dopo, furono erette nuove difese esterne dal lato della città e l'effetto di queste però rimase sterile, poiché all'indomani della battaglia di Magenta tali aggiunte furono demolite, mentre veniva mozzata un'altra porzione dei due torrioni rotondi rivestiti di pietra. La rinascita del castello e il restauro. La definitiva liberazione di Milano diede l'avvio a una serie di progetti che interessavano lo sviluppo edilizio delle varie vaste aree della piazza d'armi e della piazza Castello, i quali concordemente prevedevano la demolizione dapprima totale e poi parziale dello stesso. L'agitazione promossa da cultori delle memorie cittadine, animata dall'architetto Luca Beltrami, e l'interessamento del ministro della pubblica istruzione valsero a salvaguardare l'integrità del monumento. Il piano regolatore, studiato da Cesare Beruto nel 1886, stabiliva il rispetto del quadrato sforzesco con una zona di giardino posteriore e la corona di edifici davanti ai lati. Il comune rilevava il castello il 25 ottobre 1893, L'ultima sentinella passava le consegne a un civico pompiere. L'amministrazione comunale affidava al Betrami la vasta opera di restauro, che fu condotta con passione e intelligenza, guidate dalla costante preoccupazione della conservazione monumentale. E mano a mano che l'opera di restauro progrediva, metteva a disposizione nuovi ambienti. Il comune vi insediava musei, archivi e raccolte d'arte. Nel 1894 venne ripristinata la Torre di Roma di Savoia e il torrione rotondo a est. Successivamente furono restaurate la corte ducale e la rocchetta, e nel 1906, anno della grande esposizione internazionale, l'imponente restauro era compiuto. Il castello Sforzesco, occupato e scampato dagli assedi, agli assalti e alle demolizioni provocate a furor di popolo, non ebbe mai a subire così gravi danni come quelli che minacciarono di compromettere la sua esistenza durante le tragiche notti dell'agosto del 43. Bombe incendiarie e dirompenti distrussero i piani superiori e il tetto della rocchetta. I locali attigui alla loggia di Galeazzo Maria e il fabbricato addossato alla cortina verso la città. Il lato di sinistra di chi guarda. Altre bombe dirompenti recarono danni in altri punti della costruzione. Le collezioni d'arte trasportate in luogo sicuro furono salvate. Nel 1946 fu attuato un piano generale di riparazione dei danni e di generale riordinamento dei vari musei, che fu condotto a termine nell'aprile del 1956. La visita al castello Sforzesco richiede una descrizione particolare. Lo esige l'importanza di questo insigne monumento rinato. E dopo le traversie patite e superate, a nuovo splendore di arte. Soltanto oggi il castello ci appare, quale che ci appare nelle sue superbe architetture, ci trova concordi nel riconoscere il merito e il valore dell'opera di coloro che lo seppero riscattarlo dall'abbandono e da rovinose intrusioni, quale doveva essere nell'età sua, bella e splendida dimora di fastosa corte. Assolutamente a non dimenticare sono anche i civici musei in esso ospitati, che da soli costituirebbero materia per il volume se solo si pensa che raccolgono opere quali il monumento equestre a Bernabò, Visconti, di Bonino, da Campione, il monumento funebre a Gaston de Foix del Bambaia e la Pietà del Rondanini Michelangelo. Per un approfondimento rimandiamo pertanto al sito ufficiale del Castello Sforzesco, che prevede anche una visita virtuale nelle sale del contesto museale. www.milanocastello.it www.radigio.it e la storia continua.